Buongiorno a tutti, domenica mattina, oggi è il domenica 25 gennaio, io sono Carlo Centemeri e ovviamente siamo arrivati al momento della nostra apertura classica. Mozart va sempre bene per cominciare questa mattina, ovviamente siamo in diretta, quindi vogliamo i vostri sms, i vostri telegram, oppure i vostri whatsapp al 331-6214013, oppure ci potete scrivere come sempre a diretta@popolarenetwork.it. Partiamo appunto con cosette leggere, simpatiche e così facili, potremmo dire, all'ascolto e anche all'esecuzione, perché chi di voi ha magari preso qualche lezione di pianoforte, magari, al di là di quelli che chiaramente poi hanno magari studiato un po' di più, da questi brani ci saranno passati. E se quella che abbiamo ascoltato era la il primo tempo della sedicesima sonata di Wolfgang Amadeus Mozart, chiaramente molti di voi saranno passati anche attraverso questo altro brano piuttosto famoso. Thank you. Qui in questo caso il compositore era ovviamente Muzio Clementi, la prima delle sonatine opera 36, che sono sei gioiellini di, come tanta musica pianistica di Clementi, come tutta la musica pianistica di Muzio Clementi, che chiaramente ci ricordiamo abbastanza di rado, cioè è un nome che chiaramente anche questa sonatina ha contribuito a rendere famoso appunto tra gli studenti di pianoforte. Vabbè, poi il tema è molto 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 conosciuto, è un brano davvero simpatico. Vabbè, Clementi in quegli anni era un imperatore del mondo del pianoforte, perché dovremmo ricordare che al di là del suo essere un virtuoso del pianoforte, del suo essere un compositore sicuramente di notevole razza, anche le sue sinfonie, la sua musica da camera sono composizioni che vale la pena di approfondire, ma altrettanto Clementi fu anche un industriale, uno dei primi industriali del mondo del pianoforte, quindi per quello che riguardava sia la produzione che il mercato in giro un po' per tutta l'Europa. Personaggio abbastanza particolare per tanti punti di vista e sicuramente uno di quelle figure chiave del pianoforte negli anni in cui questo strumento era una cosa assolutamente nuova che si stava affermando, quindi consideriamo chiaramente la seconda metà del Settecento, la prima i primissimi tempi dell'Ottocento. E ovviamente tra i grandi innovatori del mondo del pianoforte di questo periodo non possiamo mai dimenticarci di Ludwig van Beethoven, ma su Ludwig van Beethoven il discorso si sposta regolarmente, chiaramente sul suo monumentale corpus delle 32 sonate per pianoforte, chiaramente dove c'è un mondo che parte dalle primissime sonate e arriva fino a quel monolite, monumento straordinario, la summa teologica di tutto quello che era composizione e pianoforte in quegli anni, che è l'opera 111, ma diciamo che ci si ricorda anche in questo caso abbastanza raramente del Beethoven autore di composizioni piccine o comunque staccate diciamo dalle grandi forme, perché al di là delle famose raccolte di bagatelle, che anche queste coprono un periodo abbastanza ampio, ci mostrano una grande evoluzione di Beethoven, contengono anche tanti deliziosi brani piccini, tra cui l'Andante Favorì, piuttosto che i due rondò, piuttosto che tante altre cose. Un brano che secondo me è sempre molto molto piacevole da ascoltare è l'opera 129, pubblicata dopo la morte di Beethoven, l'anno dopo, dall'editore Diabelli, ma il brano è stato scritto molto tempo prima, probabilmente tra il 1795 e il 1796, un po' quegli anni lì. È un brano intitolato come al rondò all'ungherese quasi un capriccio, più spesso viene chiamato il rondò a capriccio, e sulla prima pagina del manoscritto, ma scritto in una mano diversa rispetto a quella di Beethoven, c'è una nota, probabilmente scritta da un amico di Beethoven, che lo intitola come la rabbia per aver perso un soldino. Ossia praticamente una specie di, come se si fosse voluto attribuire in questo brano una caricatura di un Beethoven arrabbiatissimo perché non aveva perso una moneta. È un brano che ha raggiunto una certa fama anche perché ha diciamo dei caratteri molto, molto estetici, molto virtuosistici, molto diciamo mossi a mostrare anche diciamo una certa capacità di un pianista di andare veloce chiaramente, per molti la chiamano la tecnica, in realtà la tecnica è tutt'altro, però chiaramente un pianista che mostra di riuscire a fare tante note al secondo è di solito nei concerti considerato tra virgolette un bravo pianista, un pianista particolarmente bravo. È ovviamente una valutazione di parte, però questa cosa viene fuori di solito nel finale dei concerti o nei bis. Noi vi ricordiamo chiaramente di continuare a scriverci commenti sulla musica che stiamo ascoltando, oppure ovviamente dirci che cosa state ascoltando, che cosa state facendo voi, che cosa ascolterete voi nella giornata di oggi, o meglio ancora appunto che cosa state facendo intanto che ascoltate la nostra musica. Quindi questa rabbia per un soldino perduto, quindi più propriamente il rondò a capriccio in sol maggiore opera 129 di Ludwig van Beethoven. Thank you. E sulla coda di questo bellissimo brano di Beethoven, piccola informazione di servizio, perché ci arriva un messaggio di Renata che ci dice che in questo momento ci sta ascoltando mentre è fuori dalla sala parto, perché sua figlia partorirà a breve e lei nel frattempo ci sta ascoltando, e noi ovviamente le mandiamo tutte le nostre più belle congratulazioni. È sempre bellissimo come notizia. Ovviamente Renata sarà impegnata in altro, ma se il lieto evento dovesse accadere durante la diretta, chiaramente faccelo sapere subito, perché la grande famiglia di Radio Popolare e soprattutto di noi dell'Apertura Classica ovviamente vogliamo essere i primi a dare il benvenuto al nascituro, ma ovviamente speriamo di poterlo contare presto o contarla presto tra i nostri ascoltatori. Allora, stavamo parlando di Beethoven, appunto dei Beethoven un po' strani, e proprio parlando dei Beethoven un po' strani ci viene in mente che oggi sarebbe stato anche il compleanno di Robert Burns, il poeta nazionale scozzese che tra le altre cose scrive il testo di uno dei brani più celebri, quelli con cui gli scozzesi si augurano il buon anno, e lo fa appunto con la celeberrima Auld Lang Syne, del quale appunto Burns scrive il testo poetico. Ma Ludwig van Beethoven era un grande apprezzatore dell'Inghilterra e delle tradizioni inglesi, elabora molto materiale che proviene dalle isole britanniche, tra cui c'è una raccolta pubblicata postuma delle 12 canzoni scozzesi, e tra queste 12 canzoni scozzesi c'è proprio un'elaborazione di Beethoven di Auld Lang Syne. E sentite che meraviglia che riusciva a essere Beethoven anche quando lavorava su materiali, diciamo, relativamente povero, semplicemente per fare una rielaborazione di una cosa popolare in questo modo miniaturistico ma delizioso. Abbiamo introdotto la sezione compleanni, oggi sarebbe anche il compleanno di Wilhelm Furtwängler, probabilmente uno dei più grandi direttori che il Novecento abbia avuto. La vicenda sua piuttosto complessa, raccontata poi in molti libri e in molti film, specie quella in rapporto appunto alla sua relazione con la Germania della guerra e del dopoguerra. Sicuramente Brahms è stato uno degli autori che ha interpretato meglio di chiunque altro, e chiudiamo questa nostra prima parte con uno dei momenti secondo me più alti dell'intera storia di Brahms. Vabbè, chi di voi mi conosce sa che è uno dei miei compositori prediletti, e lo facciamo ascoltandoci il finale della terza sinfonia, appunto la Berliner Philharmonic, l'orchestra con cui Furtwängler fu legato, e appunto questa è una registrazione dal vivo appunto con loro. Siamo alla fine degli anni 40, sentiamoci quindi questo finale di questa straordinaria sinfonia, la terza in fa maggiore, opera 90. Poi andiamo un momento in pausa giusta, ma per pochissimi secondi, e poi ci risentiremo con la seconda parte. Intanto Brahms, il finale della terza sinfonia sotto la bacchetta di Wilhelm Furtwängler, che oggi avrebbe compiuto quanti anni? 1886, quindi 149 anni, direi abbastanza, ma direi che riporta benissimo. 150, scusate, avevo sbagliato il conto.
Thank you.
E sulle note del preludio al primo atto del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi vi diamo la notizia che quello che si diceva prima, cioè che c'era una ascoltatrice, una nonna, cioè Renata, che stava appunto attendendo la nascita di suo nipote, ecco, il nipote è nato, si chiama Elia, ci è stato comunicato poco fa e ovviamente ci piace che questa cosa sia successa durante la nostra diretta. Ci viene specificato che viene subito abbonato e quindi che non si venga a dire che gli ascoltatori della musica classica non portano abbonati a Radio Popolare. Quindi a questo punto, vedete, li portiamo sempre più giovani, questo non ha neanche un'ora e giustamente la nonna già ci promette che è abbonato. Quindi noi portiamo non solo abbonati, ma portiamo anche giovani abbonati a Radio Popolare. Quindi, come vedete, la redazione di Musica Classica di Marconi è in prima linea per sostenere la redazione di Musica Classica di Popolare, è in relazione. È sempre pronta appunto a contribuire agli abbonati della radio e a portarli sempre più giovani. Il Simon Boccanegra, tra l'altro, tornando a parlare di musica, è non una scelta a caso oggi, perché in questo momento il Simon Boccanegra è in scena alla Fenice di Venezia, un debutto scusate, che è avvenuto venerdì sera, tra l'altro con un doppio successo di pubblico, perché non solo è stata chiaramente molto apprezzata la prima rappresentazione, ma altrettanto c'è stata un'ulteriore conferma del sostegno del pubblico alla protesta della Fenice, che ricordiamo sta andando avanti in maniera estremamente costante, estremamente compatta, senza nessun tipo di spaccatura da parte dell'insieme di orchestra, coro e chiaramente tutto il personale tecnico, amministrativo, artistico, eccetera eccetera eccetera. Ma dall'altra parte chiaramente non bisogna intendere questa cosa come uno sciopero che sta bloccando il teatro, perché il teatro sta funzionando benissimo, tra l'altro facendo produzioni magnifiche. Ne abbiamo parlato ieri in Rotoclassica, chi di voi non l'avesse ascoltato vada a recuperare il podcast, dove tra l'altro abbiamo approfondito molto sia come sta evolvendosi la situazione veneziana, sia altrettanto invece abbiamo avuto la testimonianza interna da parte appunto di una artista del coro che ci ha raccontato appunto un po' di cose della vita chiaramente artistica, anche di quello che sta succedendo appunto alla Fenice. E parlando appunto di opere, chiaramente il Simon Boccanegra è un'opera pazzesca, bellissima, chi di voi fosse dalle parti di Venezia e trovasse un biglietto vada a vederlo assolutamente, ma comunque è un'opera da vedere e ascoltare ripetutamente in tutte le occasioni possibili. Oggi abbiamo anche un altro anniversario legato a questioni operistiche, perché oggi è l'anniversario della prima rappresentazione di quell'opera favolosa che è la Cenerentola di Gioacchino Rossini. E dalla Cenerentola ci ascoltiamo quello che è forse il mio momento preferito da questa partitura, perché c'è un Rossini purissimo, davvero straordinario, bellissimo, questo sestetto che arriva verso la fine del secondo atto, quando a un certo punto si scopre che si è creato veramente un macello pazzesco tra persone conosciute, riconosciute, equivoci, eccetera. La Cenerentola, vabbè, è un'opera straordinaria ed appunto dalla produzione storica di Abbado con la London, e quindi con Luis Salva, Teresa Berganza, Paolo Montarsolo, eccetera, di disco straordinario. Ci sentiamo quindi questo meraviglioso sestetto.
Questo è un gruppo rintrecciato. gioco ti sviluppa, ti sviluppa, ti più sviluppa, più raggruppa e ti congola. Io che sa, vola, vola, poi sa, resta, notte, tonte, l'aria scura e comincia e
Rossini, ragazzi, questo sestetto dal finale dal secondo atto della Cenerentola è sempre un qualcosa che a me commuove tantissimo, ma vabbè, è un pezzo di una bellezza incredibile. Allora, tra i grandi amanti del bel canto italiano c'era, e lo sappiamo, anche Frédéric Chopin, che chiaramente da bravo pianista ha sempre cercato il più possibile di raggiungere la cantabilità della voce con il pianoforte, cosa ovviamente difficile, perché il pianoforte è già uno strumento che non conosce il legato, perché il legato sul pianoforte è un artificio, perché un suono comincia e comincia a diminuire fin da subito, non ha la possibilità chiaramente di costruire un filato come si potrebbe fare su un violino, sulla voce, su uno strumento a fiato, eccetera. Quindi chiaramente è sempre stata una scommessa, una ricerca di una chimera impossibile, quella da parte appunto dei pianisti di costruire un vero, vero, autentico legato, come altrettanto di riuscire a creare una reale cantabilità, considerando che appunto la forma d'onda, il tipo di timbro del pianoforte con la cantabilità non c'entra proprio nulla, perché parliamo di una serie di colpi successivi, tutti ben distinguibili, che chiaramente possono essere portati in una direzione del legato tramite un uso del pedale, per esempio, ma diciamo che Chopin in rare occasioni, rarissime occasioni, si cimenta anche con altri strumenti. Lo fa ad esempio con la bellissima sonata per violoncello e pianoforte, lo fa col suo trio, che è molto interessante, non viene praticamente mai eseguito, ma dovremmo ricordarci che nelle opere di Chopin c'è anche un brano per flauto, scritto originariamente per flauto e pianoforte, che è proprio perché stiamo partendo stiamo partendo da un'idea di canto, chiaramente è una serie di variazioni su un'aria di Rossini, in quel che tratta proprio dalla Cenerentola, perché è la famosa Non più mesta, che appunto si trova verso la fine dell'opera, poco dopo il sestetto che abbiamo appena ascoltato, e per ascoltare appunto queste variazioni sul tema di Rossini di Frédéric Chopin, passiamo dal flauto di Peter Lucas Graff, che è scomparso alla fine di dicembre. Ne abbiamo parlato ampiamente con una lunga intervista a Massimo Orlando, flautista molto famoso che non ha bisogno di presentazioni e che è stato appunto allievo di Peter Lucas Graff. Graff incise in uno dei suoi tantissimi dischi queste variazioni di Chopin, ma le incise in una versione trascritta per flauto e chitarra, tra l'altro in compagnia di un chitarrista di razza come Konrad Ragosnig. Quindi sentiamoci queste, in un certo senso un po' naif potremmo dire, sicuramente semplici, simpatiche variazioni su un tema di Rossini per flauto di Frédéric Chopin.
Thank you.
Le variazioni sul tema di Rossini, sul tema della cena rallentata di Rossini di Frédéric Chopin, in questa versione per flauto e chitarra invece dell'originale per flauto e pianoforte, flauto Peter Lucas Graff, chitarra Konrad Ragosting. E prima di lasciarci direi che possiamo ascoltarci un altro brano sempre del repertorio flautistico con un'ispirazione fortemente operistica, in questo caso perché l'autore è noto soprattutto per i suoi contributi al mondo operistico, ma ci ha lasciato anche tanta musica da camera, dei bellissimi quartetti per archi, tanta musica per pianoforte, tanta musica per varie combinazioni di archi e fiati e pianoforte. Parliamo di Gaetano Donizetti, che ci ha lasciato una bella, decisamente molto bella sonata per flauto e pianoforte, in realtà una sonata molto breve perché è semplicemente un'introduzione adagio con poi un bel allegro di bravura. Anche in questo caso andiamo a prendere uno dei grandi nomi del flauto, perché questa esecuzione che ascoltiamo al flauto vede Jean-Claude Gérard e al pianoforte Uwe Wegner. Quindi la sonata, diciamo, l'introduzione e allegro di Gaetano Donizetti per flauto e pianoforte, con cui poi andiamo in pausa e annuncio che cominceremo la terza parte dell'apertura classica di oggi con qualcosa di completamente diverso. Ovviamente continuate a scriverci 331-6214013, sms, telegram, whatsapp o mail diretta a @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Centemieri, Gaetano Donizetti. Torniamo in diretta, terza parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Come vi avevo anticipato, la terza parte la cominciamo con un qualcosa di completamente diverso, ma perché è un brano che c'entra con un anniversario sempre che c'è oggi, relativo all'autore di questo brano, ma lo sentiamo arrangiato in un modo abbastanza particolare, molto attraverso i diversi generi, da un disco che a me piace da matti, davvero tantissimo, non vi dico però di cosa si tratta, e quindi ascoltatelo con attenzione, perché sembra che andiamo fuori strada, in realtà non ci andiamo, in realtà ci andiamo, ma lo capiremo più tardi. Buon ascolto. Tra parentesi, se qualcuno di voi lo riconosce o ha dubbi o vuole azzardare ipotesi eccetera, scriveteci sempre 331 6214013, sms, telegramma, whatsapp o mail diretta a @popolarenetwork.it. Buon ascolto e ascoltate con attenzione e senza pregiudizi. Thank you. Allora, non in molti di voi ci sono cimentati nel dire che brano fosse, in effetti era abbastanza particolare da riconoscere. Il gruppo che abbiamo ascoltato, partiamo da qui, sono i Tamba 4 o Tamba 4 o Tamba Tamba Quartet, viene essere stati chiamati in tanti modi, gruppo brasiliano che era un'evoluzione del Tamba Trio, il gruppo che divenne famoso per molte hit negli anni 60, in particolare in Brasile, tra cui una loro storica registrazione di Girl from Ipanema, Garota di Ipanema, e anche ad esempio Maschenada di Jorge Ben, altro pezzo che nella loro versione divenne famosissimo. Ora, perché l'abbiamo ascoltato oggi? Per il fatto che oggi è nel 1927 nasceva Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, compositore meraviglioso, e parliamo realmente di compositore perché il rapporto che ha Jobim con la sua produzione è molto più vicino a quello di un compositore che potremmo definire classico che non a un compositore che potremmo definire chiaramente del mondo pop, anche perché chiaramente Jobim, che per carità ha inciso tantissima musica sua, essendo lui alla voce o al pianoforte o comunque con altri personaggi, però la sua musica ha conosciuto soprattutto vita eseguita da tanti altri, che è tipicamente un po' la differenza che abbiamo tra i compositori dell'epoca passata e quelli del mondo del pop. Cioè il musicista pop tipicamente ci consegna una versione di riferimento che può essere sua o dell'interprete per il quale ha scritto il brano, e poi da lì tutto quello che viene dopo è una cover, però c'è diciamo una stella di Rosetta di riferimento iniziale, poi per carità ci sono anche le cover che hanno più successo dell'originale, però in pratica di solito la versione di riferimento di un brano è sempre una, mentre invece chiaramente nel momento nel quale la tradizione della musica avveniva tramite le edizioni e non tramite le registrazioni, chiaramente un musicista scrive scriveva per essere poi eseguito da altri sempre di più. Nel caso specifico di Jobim, i riferimenti in gran parte principe stanno nel fatto che di ogni suo brano esistono moltissime interpretazioni diverse, nessuna delle quali è essenzialmente più famosa e importante delle altre, quindi in questo senso Jobim è sicuramente molto più un compositore in senso tradizionale che non un artista pop, per quanto venga tipicamente associato con questo secondo ambito, anche perché è l'inventore della bossa nova, cioè dell'evoluzione della bossa con le commistioni col jazz, come avvenne più o meno dai dischi di Coleman Hawkins, i primissimi, ma poi soprattutto ovviamente lo storico Getz e Gilberto. In questo caso, e vabbè, tutti i dischi di quell'epoca lì, ma che ve lo dica fa, in questo caso il brano di Jobim non è uno dei suoi più famosi, secondo me però uno dei suoi temi più belli, si chiama O Morro Not In Vess, e appunto da questo disco che si chiama We and See, uscito per la CTE di Creed Taylor, quell'etichetta pazzesca che ci butto fuori incisioni meravigliose, ma basterebbe citare solo Wes Montgomery, ma anche lo stesso Jobim con l'orchestrazione di Deodato e appunto i Tamba Trio. In questo disco il centro del gruppo è sempre Luis Eza, pianista meraviglioso, e come sentite le influenze sono andate un po' da tutte le parti, perché si sente chiaramente un impressionismo chiaramente mediato tramite Bill Evans eccetera, ma comunque anche un'idea di arrangiamento, di scrittura orizzontale del pezzo nella suddivisione delle varie sezioni, anche nel fatto di avere molte sezioni scritte che fanno in modo che questo gruppo non sia proprio il tipico quartetto jazz, perché appunto c'è un'idea di over arrangiamento che è secondo me veramente notevole. È un peccato solamente che è un disco registrato un po' malino, però appunto se riuscite a trovare questo We and See dei Tamba For, recuperatevelo e ascoltatevelo assolutamente, perché dal primo all'ultimo brano sono solo 7 brani. È veramente un disco meraviglioso. Io ne ho una storica copia in vinile che ascolto sempre con grandissimo piacere, quello davvero. Allora, stavamo appunto, abbiamo cominciato adesso ad andare un po' fuori strada a parlare di musica che a questo punto abbia dei confini un po' borderline. In questo caso quello che abbiamo ascoltato era chiaramente un brano trattato con un procedimento un po' compositivo, ma altrettanto da un autore che ha, dicevamo, più parentele con la musica del passato che con quella del presente, e chiaramente poi tutto questo mondo di passaggio tra l'antico e il nuovo, tra i modi del passato di scrivere e i modi del presente di scrivere, passa chiaramente tutto tramite il mondo dei musical. E vabbè, e anche dei film a loro collegati, però chiaramente il mondo del musical, le straordinarie orchestrazioni di quel mondo sono straordinarie, e appunto tanto vale che ci godiamo un momento di sorrisi e serenità con questo brano che, vabbè, penso che riconoscerete tutti. Thank you. Ecco, se non vi siete messi a sorridere ascoltando questa gavotta di Ascot che viene appunto da My Fair Lady, avete un cuore di pietra, sappiatelo, questo ve lo dico così affettuosamente. Per carità, assolutamente, niente da, come si dice, niente da dire. Chiaramente stiamo parlando di un musical straordinario come My Fair Lady, che tra l'altro fa riferimento a un compositore non tra i più celeberrimi del mondo del musical, in questo caso è Frédéric Loewe, si tratta però di un musical che fa un tentativo piuttosto importante, cioè quello di realizzare, e lo fa un po' in tutti i momenti, quelli un po' più seri, un tipo di sonorità che sia veramente English, veramente vittoriano, veramente comunque legato a un certo tipo di light music, ambito sul quale gli inglesi sono sempre stati degli assi, che però appunto avesse una forte discendenza colta, perché l'orchestrazione è fatta da qualcuno con evidentemente grande conoscenza di questo tipo di mondo. Il risultato è veramente bello, perché comunque appunto parliamo di un musical delizioso, e in cui appunto l'esito finale è quello di un qualcosa scritto perfettamente in stile, cioè non è un vago tentativo, come si sente ogni tanto fare da noi, di emulare un po' un mondo musicale di una certa epoca, e quando poi in realtà ci si riesce solamente in maniera molto molto superficiale. E allora, più che altro stiamo giungendo verso la fine della puntata di oggi, e questo chiaramente mi dispiace sempre tanto, perché il tempo in vostra compagnia vola. Poi oggi siamo partiti con un certo numero di persone e abbiamo terminato con un abbonato in più, perché ricordiamo che il nipote di un'abbonata è nato proprio durante la puntata di oggi, e quindi rinnoviamo il benvenuto al piccolo Elia, che è appunto giunto tra noi mentre noi stavamo trasmettendo. E chiudiamo la puntata di oggi, diciamo ci manca qualche minuto per chiudere la puntata di oggi, rimanendo proprio in questo ambito della cosiddetta light music inglese, questa volta da un compositore che aveva in questo caso fortissime ascendenze classiche, e si sente chiaramente che però scriveva questi pezzi descrittivi, piacevolissimi, davvero simpatici, e che però appunto non volevano essere avanguardia, non volevano essere innovativi, volevano semplicemente essere piacevolissima musica, e quindi diciamo light music, chiamiamola così. Oh, tra parentesi, qualche segnalazione: questa sera c'è Florez in Scala, chiaramente parliamo di un tenore sempre fantastico sia da ascoltare che da vedere, e ci arriva una volta tanto, devo bacchettare Stefano che ci una volta, stavolta però è stato bravo, perché di solito le segnalazioni dei concerti del gruppo che lui ci segnala ce le manda sempre due o tre minuti dopo la fine della diretta, e quindi segnalarvela è sempre un po' un problema. Invece fortunatamente è appena arrivata, e oggi appunto seconda giornata del weekend corale Il Cantico dei Cantici, organizzato dall'associazione EOS e da Chanson Daub, entrambi, per chi di voi frequenta un po' la scena corale lombarda, diretti dal grandissimo Alberto Odone, una delle pietre miliari della direzione corale lombarda e non solo. E alle 18:30 abbiamo pubblica esibizione presso la chiesa di Santi Paolo e Barnaba, la chiesa di San Barnaba, in via della Commenda, quindi siamo tra il Policlinico e Corso di Porta Vittoria, nella zona un po' dove c'è la sinagoga, se avete presente. Allora, con in programma brani di compositori come Caspar Verbeke, Franchino Gaffurio, Giovanni Pierluigi La Palestrina e Josquin des Prez. Quindi se voi siete in giro oggi pomeriggio e volete farvi una bella ubriacatura di musica rinascimentale, ecco, andare alle 18:30 alla chiesa di San Barnaba a Milano, dove appunto c'è una garanzia di un direttore straordinario, appunto come Alberto Odone. Allora, appunto, siamo a pochi minuti dalla fine. Io sono sempre Carlo Centemeri, vi ringrazio di essere stati con me questa mattina e nelle mie conduzioni musicali un po' non convenzionali, diciamo così. Dopo di noi il GR e poi la rassegna stampa con Assunta Sarlo, ma vi ricordo già fin d'ora chiaramente che tutta l'apertura di oggi, come tutte le trasmissioni della redazione di Musica Classica, li trovate tutti in podcast dal sito di Radio Popolare, e che appunto potete recuperare anche la puntata di ieri di Rotoclassica. I nostri appuntamenti poi sono sempre gli stessi: Rotoclassica sabato pomeriggio alle 15, l'apertura musicale la domenica mattina alle 7, oggi pomeriggio alle 15.35 come sempre Ricordi d'Archivio, oggi tra l'altro con un concerto fatto con i carissimi amici di Musica Morfosi, in questo caso con Mario Brunello. È un programma tutto dedicato ai contemporanei, quindi avremo Steve Reich, avremo Moran, avremo altre cose interessanti, quindi non perdetevelo oggi. E poi chiaramente tutti i giovedì sera alle 23 i labirinti musicali. Io invece vi ricordo che se qualcuno vuol fare quattro chiacchiere con me di musica, di quello che volete voi, volete dare suggerimenti, commenti, eccetera, eccetera, quello che volete, mi trovate sempre sui miei social, quindi su Facebook oppure su Instagram, in entrambi sono presente come Carlo Centemeri, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it. Invece per segnalazioni per la redazione, per quello che facciamo qua su Radio Popolare, segnalarci eventi, piuttosto che darci suggerimenti, chiedere cose, la mail della redazione è sempre rotoclassica@radiopopolare.it. Dicevamo che volevamo chiudere con un brano di light music, e lo facciamo appunto con il principe della light music, cioè Keith Elby, Albert Keith Elby, e questo brano è Nel giardino di un monastero, in a Monastery Garden, forse il suo brano più famoso, e con questo vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti da Carlo Centemeri.